la nostra catechesi sulla confessione come sacramento della misericordia di Dio arriva alla sua conclusione e anche al vertice, perché è proprio l'argomento centrale di questo incontro il sacramento che comporta l'assoluzione, è il dono del perdono dei peccati, a cui si unisce l'impegno di miglioramento nella vita cristiana, che si chiama tecnicamente soddisfazione. Ma partiamo dal fondamento biblico di questo sacramento. La sera del giorno di Pasqua, primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Così l'Evangelista Giovanni racconta l'apparizione del Cristo risorto ai discepoli nel cenacolo. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, cioè i luoghi che portavano i segni della sua crocifissione, della sofferenza, della morte, ma ferite guarite. I discepoli gioirono al vedere il Signore. L'incontro con Gesù, a cui avevano voluto bene, per il quale avevano sofferto tantissimo nel momento della passione e della morte, ha prodotto in loro una grande gioia. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Gli ebrei si salutano abitualmente con shalom, pace. Però augurare pace da parte di Gesù non è semplicemente una formula rituale, è veramente il dono della pace, concede il benessere messianico. Pace ha un senso forte nel linguaggio biblico e indica la pienezza di vita, il benessere, lo stare bene. Io vi regalo la possibilità di essere bene. E aggiunge: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre la trasmette ai discepoli. I discepoli continuano l'opera del Maestro. La Chiesa nel tempo e nello spazio continua a compiere quello che Gesù ha fatto durante quel breve periodo del suo ministero terreno. Ma lui ha fatto l'essenziale, affidando ai suoi discepoli il compito di continuare. Ma perché potessero continuare l'opera di Gesù, avevano bisogno di essere come Gesù. Detto questo, soffiò, compie un gesto simbolico. Il soffio è il gesto compiuto dal Creatore per dare vita all'uomo impastato con la polvere della terra. Il soffio creatore di Gesù dà vita all'uomo nuovo. È il gesto del dono dello Spirito Santo, comunica la vita stessa di Dio, la forza di Dio. Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Lo Spirito Santo viene donato ai discepoli perché abbiano la abilitazione a compiere l'opera di Gesù, che è perdonare i peccati. Non lasciar correre i peccati, far finta che non ci siano. Perdonare i peccati vuol dire guarire le malattie dell'anima. Il perdono è un intervento terapeutico. È quello che ha compiuto Gesù. È quello che continua a compiere Gesù con la forza dello Spirito che è donata ai discepoli. Ecco il punto centrale come fondamento biblico. Gesù ha affidato alla Chiesa il compito di perdonare i peccati. E questa formula è molto importante. È doppia al positivo e al negativo. I peccati saranno perdonati a coloro a cui voi perdonerete. Al contrario, quelli a cui non perdonerete non avranno il perdono. Quindi è una formula solenne con cui Gesù istituisce nella Chiesa il ministero del perdono dei peccati, che è affidato agli apostoli, ai loro successori e ai loro collaboratori. È un compito fondamentale dei pastori della Chiesa. Ecco perché per avere il perdono è necessario rivolgersi al sacerdote, perché è la mediazione ecclesiale indispensabile, in quanto il sacerdote rappresenta Cristo ed è il rappresentante ufficiale della Chiesa. Una singola persona è però rappresentante di tutta la comunità che è il corpo di Cristo e opera in persona Cristi, cioè come se fosse la stessa persona di Cristo. D'altra parte, per ricevere il battesimo ci vuole qualcuno che battezzi. E ugualmente il sacerdote è necessario per l'opera del perdono dei peccati nel sacramento della penitenza. Se, come abbiamo detto nella tradizione antica, la penitenza era considerata la seconda tavola di salvezza nel caso di naufragio dopo il battesimo, il sacramento è come un nuovo battesimo. E difatti la formula fondamentale del sacramento è molto simile a quella del battesimo. È un io che pronuncia il sacerdote, ma non è il suo io personale, è l'io ecclesiale. È l'io di Cristo, in quanto rappresentante della Chiesa, concretamente adesso io ti assolvo, esattamente come io ti battezzo. Una frase importante della tradizione patristica usava due nomi propri per aiutare a capire un concetto importante, Pietro e Giuda, intendendo con Pietro il più importante degli apostoli, il santo che ha le chiavi per aprire e chiudere, Giuda invece l'apostolo traditore. La frase è questa: battezza Pietro, è Cristo che battezza. Battezza Giuda, è Cristo che battezza. Cosa vuol dire? non dipende dalla santità del sacerdote l'efficacia del sacramento. Non dipende dalle qualità, dall'intelligenza, dalla capacità psicologica, dalla capacità di dire parole, il valore del sacramento. Perché chiunque sia sacerdote con la possibilità di compiere il sacramento è Cristo che opera. E allora capite una distinzione molto importante. Se avete bisogno di chiedere un consiglio o di farvi guidare spiritualmente, rivolgetevi a qualcuno di intelligente, a qualcuno santo, a qualcuno capace di queste cose. Non va bene chiunque. Ci vuole una persona di cui vi fidate e che abbia delle capacità. Se avete bisogno del sacramento del perdono, va bene qualunque prete. Capite la differenza? La celebrazione del sacramento è legata alla mediazione di Cristo e interessa l'efficacia che realizza Cristo. Ma senza la mediazione sacerdotale non c'è questa efficacia di Cristo per sua volontà, perché ha stabilito così, perché evidentemente è bene così, perché rispetta la nostra natura legata ai segni e alla necessità della relazione umana. Dunque, il sacramento si celebra con gli atti del penitente e l'assoluzione del sacerdote. Ci vogliono entrambe le cose. Gli atti del penitente sono contrizione, confessione, soddisfazione, cioè provare il dolore dei propri peccati, ammettere di essere così, chiedendo perdono, impegnarsi a correggere. Dalla parte del sacerdote, in persona di Cristo, c'è l'assoluzione. La parola stessa è legata a soluzione. Dipende dal verbo solvere, sciogliere. Assoluzione dice l'azione di slegare. Uno che è prigioniero, legato da qualcosa, viene sciolto, liberato. In latino prigioniero si dice cattivo. Il cattivo è prigioniero del peccato. Siamo prigionieri dei nostri vizi, di quei difetti radicati che fanno parte della nostra esperienza, del nostro carattere. Abbiamo bisogno di essere liberati, riconoscendo che il nostro atteggiamento è cattivo, chiedendone perdono con dolore, veniamo sciolti. Prima di pronunciare la formula di assoluzione, il sacerdote dice questa formula che è un augurio. Dio ti conceda il perdono e la pace. La frase nella sua essenzialità è questa: Dio è il soggetto, conceda a te, penitente, il perdono e la pace. Notate che conceda è un congiuntivo, ha una forma di desiderio, di augurio. La frase è costruita con alcune precisazioni importanti. Notate la struttura trinitaria. Dio Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda il perdono e la pace. Viene riassunta la storia della salvezza. Ti auguro che il Signore conceda anche a te perdono e pace, perché fa parte del suo stile, del suo modo di fare. C'è una garanzia. Ha riconciliato il mondo a sé attraverso il Figlio. C'è un'opera di riconciliazione compiuta da Dio attraverso la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Il Figlio ci ha riconciliati con il Padre. Non solo, ma ha effuso lo Spirito Santo. Ecco il riferimento a quel testo di Giovanni. Ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Dio Padre ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Quindi, visto che ha già fatto questa grande opera, adesso la può fare anche con te. Ma fra il verbo conceda e l'oggetto perdono e pace c'è un'inserzione importante: mediante il ministero della Chiesa. Dio concede il perdono e la pace mediante, attraverso il ministero della Chiesa. E il ministero della Chiesa è svolto concretamente da quel confessore che riassume in sé tutta la Chiesa con l'autorità delle chiavi, come si dice, le chiavi affidate a Pietro. Quel povero prete di campagna ha la stessa autorità del Papa in quel momento. Ha il potere delle chiavi. Cioè può aprire, può sciogliere. E la formula del sacramento è: io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. C'è una congiunzione all'inizio: Dio ti conceda e io ti assolvo. È una formula solenne. È la formula con cui il confessore ti dà la certezza che Dio sta operando. Io, non io Don Claudio, ma io Chiesa, comunità degli apostoli, ti assolvo. È un discorso fra persone. Io ti, fra me e te. Siamo in due soli, ma c'è tutta la Chiesa e c'è la Trinità. Io ti sciolgo, ti libero dai tuoi peccati. È l'autorità di Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo, che compie l'opera. Questo è il sacramento. È l'evento di storia della salvezza. Il celebrante, mentre pronuncia queste parole, tiene le mani stese sul penitente. L'imposizione delle mani, o almeno della mano destra, è un gesto sacramentale importante. In tutti i sacramenti ha un grande ruolo la mano, il gesto della mano, proprio come elemento concreto di azione, di operazione. È la mano con cui Dio interviene nella nostra vita, la mano che battezza, la mano che unge con la cresima, la mano che viene imposta sul pane e il vino perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. Le mani che gli sposi si danno stringendo, facendo il contratto nuziale. L'imposizione delle mani sul sacerdote, sul diacono, sul vescovo, quando vengono ordinati. L'imposizione delle mani sul malato quando riceve l'unzione degli infermi. Tutti e sette i sacramenti sono caratterizzati da questo gesto antico e importante che è l'imposizione delle mani. Il celebrante tiene la mano stesa sul capo del penitente e pronuncia questa formula di assoluzione e, nominando le tre persone divine, traccia il segno della croce. Notate come è simile alla formula battesimale. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E dico quelle parole mentre con la mano verso sul capo del bambino l'acqua. Quando durante la vita assolvo il battezzato, riprendo una formula molto simile. Gli altri sacramenti hanno delle forme differenti. Per la cresima il vescovo dice: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. È una formula molto diversa. L'imposizione delle mani sul pane e sul vino per la consacrazione è molto diversa, così per gli sposi, per l'ordinazione, per l'unzione. Notate come penitenza e battesimo si assomiglino molto. Ed è proprio questa somiglianza che li deve tenere insieme. E dobbiamo imparare a valorizzare il sacramento della penitenza, l'assoluzione sacramentale, come un rinnovato battesimo. A livello anche catechistico è molto importante sottolineare questa parola assoluzione e impegnarci a trasmettere il concetto di liberazione, di scioglimento. Il penitente, mentre riceve il segno dell'assoluzione, si fa il segno della croce. È un modo per significare l'accoglienza di quel dono di liberazione. Il dono è gratuito, ma chiede un impegno, non è condizionato. Il dono permette una vita nuova. Il rituale della penitenza dice così: il sacerdote propone al penitente un esercizio penitenziale e il penitente l'accetta in soddisfazione dei suoi peccati e per l'emendamento della sua vita. Il sacerdote procuri di adattarsi in tutto, sia nelle parole che nei consigli, alla condizione del penitente. E questo è il terzo degli atti del penitente, la soddisfazione. Un esercizio penitenziale che non viene imposto, ma proposto, e che il penitente deve accettare per soddisfare il danno arrecato dal peccato. È un termine tecnico che noi potremmo sostituire con riparazione. E l'emendamento della vita vuol dire la correzione. Io devo riparare i danni e devo correggere il mio atteggiamento. Il sacerdote confessore deve adattarsi al penitente, deve ascoltarlo, cercare di capire la situazione e di dargli consigli opportuni. Cioè deve proporre al penitente un esercizio penitenziale adatto, che vada bene per quella situazione, al di là del sacramento dell'assoluzione. Qui c'è una dinamica personale che richiede un consiglio, un'accoglienza, un desiderio di correzione. Facciamo riferimento al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, che precisa bene a questo riguardo che cos'è la penitenza. Molti peccati recano offesa al prossimo. Bisogna fare il possibile per riparare. Ad esempio, restituire cose rubate, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato, risanare le ferite. Se io sono pentito di avere rubato, non posso tenere ciò che ho rubato. Se sono pentito, mi viene il desiderio di restituire. Magari non vorrei farmi scoprire, e allora restituisco in modo segreto. Posso affidare a qualcuno perché restituisca senza farmi conoscere. Ma è necessario, se sono pentito, che io restituisca. Capite? Io ho rubato, mi pento, mi confesso, ricevo la soluzione, sono a posto. No! Manca qualcosa. Devo riparare quello che ho rubato, devo restituirlo. Se ho calunniato, devo correggere. Devo riparare il male fatto. Un aneddoto interessante, raccontato di San Filippo Neri, di una donna che si confessò di spargere calunnie, e lui la rimandò dicendo che per la soluzione tornasse il giorno dopo con una gallina e, partendo da casa, cominciasse a spennarla lungo la strada e arrivasse al confessionale con la gallina senza piume. Lei pensava che volesse farsi regalare la gallina. Quando la donna arrivò e gli porse la gallina, San Filippo Neri le disse: adesso per la soluzione torni indietro e raccolga tutte le piume. Cioè, come faccio? Le ha portate via il vento. È così con le sue parole. Non può riparare a tutte le parole che ha detto, perché il vento le ha portate. Come non può raccogliere le piume di quella gallina? Gliel'ha fatta sospirare la soluzione. Con un gesto provocatorio le ha fatto capire che è necessario risanare le ferite. Se hai insultato qualcuno, l'hai trattato male e sei pentito di questo, è necessario che chiedi scusa e che ricominci, riallacci la relazione. Dobbiamo fare ben attenzione a non considerare il sacramento come un palliativo per non correggere i nostri difetti. Questo sarebbe gravissimo. Una persona religiosa fa peccati tranquillamente e poi si confessa e non li ripara. Non serve a nulla. Il sacramento richiede l'impegno di riparazione. Se c'è veramente dolore, c'è il desiderio di risanare le ferite. Se non c'è il desiderio di risanare le ferite, non c'è dolore. Se non c'è dolore, non c'è sacramento, perché mancano le azioni del penitente. E la soluzione cade nel vuoto. Attenzione all'idea magica dei sacramenti. La magia funziona in ogni caso. Non c'è bisogno che il principe voglia diventare un rospo. La strega che gli fa la magia lo trasforma in un rospo anche se non vuole. Il sacramento no. Il sacramento è un dono di grazia che funziona se la tua persona lo accoglie e lo fa fruttificare nella vita. La semplice giustizia esige la riparazione. Ma in più il peccato ferisce e indebolisce il peccatore stesso. Quindi non solo ci sono dei danni arrecati al prossimo, il peccato fa male a chi lo compie, ferisce e indebolisce. E così rovina anche le sue relazioni con Dio e con il prossimo. Ogni peccato fa male, produce danni, crea debolezza, ha bisogno cioè di cura. L'assoluzione toglie il peccato, ma non porta rimedio a tutti i disordini che il peccato ha causato. Non lo dico io, non è un'idea balzana di qualcuno. È il Catechismo della Chiesa Cattolica, un testo ufficiale che raccoglie la dottrina della Chiesa. L'assoluzione non porta rimedio a tutti i disordini che il peccato ha causato. Risollevato dal peccato, il peccatore deve ancora recuperare la piena salute spirituale. C'è bisogno di una convalescenza. C'è bisogno di terapia. E quindi non serve moltiplicare le confessioni, ovvero i sacramenti dell'assoluzione, se non c'è l'impegno a correggersi. Piuttosto che riconfessarti, smettila di fare quel peccato. Non serve che ti confessi tante volte dello stesso peccato, continuando a farlo. È importante che la smetti. Il penitente, dunque, deve fare qualcosa di più per riparare le proprie colpe. Deve soddisfare in maniera adeguata o espiare i suoi peccati. Questa soddisfazione si chiama anche penitenza. Fai la penitenza. Per penitenza fai questa opera, che può essere limitata, essenziale, ma è una indicazione di terapia. La penitenza che il confessore impone deve tener conto della situazione personale del penitente e cercare il suo bene spirituale. Essa deve corrispondere per quanto possibile alla gravità e alla natura dei peccati commessi. Un peccato grave chiede una penitenza seria, perché la malattia grave richiede una terapia seria. La penitenza può consistere nella preghiera, in una offerta, nelle opere di misericordia, nel servizio al prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici e soprattutto nella paziente accettazione della croce che dobbiamo portare. Vivere bene la situazione in cui ci troviamo, con le difficoltà e i problemi che ognuno trova. Paziente accettazione di queste difficoltà è penitenza, è terapia che fa bene al nostro carattere, che lo fa guarire. Il confessore può suggerire qualcosa del genere. Ma il classico Pater Ave Gloria non è una formuletta che dici e hai assolto tutto. Per una persona che è abituata a pregare, non è una preghiera in più che soddisfa, ma è un impegno di correzione dei propri difetti. San Filippo Neri, a chi si confessava di orgoglio, dava come penitenza di mettersi in ginocchio davanti alla porta della chiesa quando le persone entravano, in modo tale che vedessero che è un peccatore penitente. Probabilmente quell'orgoglioso non si confessò mai più da San Filippo, andò a cercare un prete più serio, meno santo, che gli desse un Pater Ave Gloria. È pericoloso, sapete, confessarsi dai santi, perché aiutano a diventare santi e danno delle indicazioni terapeutiche che farebbero bene. Altre formulette lasciano il tempo che trovano. Io me la cavo spesso dando un suggerimento e non indicando una penitenza precisa. Suggerisco questo: pensa a qualcosa di buono, a qualche opera di bene che sai che dovresti fare e non hai voglia di fare. Scegliela tu. Ci sono delle cose buone che sai dovresti fare, ma non hai voglia. Allora, falla per penitenza. Opere di misericordia, un gesto di bontà, un'opera buona. Ti costa un po' di fatica, perdi una giornata, un pomeriggio, perdi del tempo. Non ne hai voglia? Fallo proprio perché non ne hai voglia. Fallo per penitenza, un'opera buona. Ti fai forza per fare del bene senza averne voglia. Così impari che quella è la strada e non devi lasciar correre al tuo carattere, ma impegnarti a correggerlo. Tali penitenze ci aiutano a configurarci a Cristo, che solo ha espiato per i nostri peccati una volta per tutte. Qui c'è un pericolo molto serio, quello di pensare che io con le mie penitenze mi guadagno il perdono. No! Cristo ha espiato i nostri peccati una volta per sempre. Lui è il solo che soddisfa il Padre. Quindi noi non ci guadagniamo la soluzione con la penitenza. Ecco perché la saggezza della Chiesa ha invertito l'ordine. Sarebbe più logico che dopo la confessione del peccato il sacerdote desse la penitenza. Fai quest'opera. Quando l'hai fatta, torni e io ti do l'assoluzione. Il sistema giuridico funziona così. Il tribunale verifica che tu hai commesso quella colpa, ti viene data la pena. Quando hai scontato la pena, vieni liberato. Invece, nella celebrazione del sacramento c'è un'anticipazione. Ti viene data la libertà prima che tu sconti la pena. Ma ti viene detto, guarda che l'impegno devi mettercelo. È Cristo che ti libera dal peccato e ti regala il perdono. Ma da parte tua, perché sia efficace, devi metterci l'impegno. Tali penitenze ci permettono di diventare coeredi di Cristo risorto dal momento che partecipiamo alle sue sofferenze. Sono frasi prese dal decreto sul sacramento della penitenza del Concilio di Trento. Testi fondamentali della dottrina cattolica. L'impegno del penitente lo configura a Cristo, lo rende partecipe della sua sofferenza. Se le cerchiamo certe sofferenze come penitenza, o accettiamo e viviamo bene quelle che capitano. Se siamo conformi alle sofferenze di Cristo, possiamo partecipare anche alla sua risurrezione. Ma questa soddisfazione che compiamo per i nostri peccati non è talmente nostra da non esistere per mezzo di Gesù Cristo. Noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi, col suo aiuto possiamo tutto in Lui che ci dà la forza. Quindi, grazie al dono che Gesù Cristo ci fa, noi possiamo curare i nostri peccati, i nostri vizi capitali, possiamo curare il nostro carattere, possiamo, grazie a Lui. Lui non lo fa automaticamente, senza la nostra collaborazione. Se noi ci impegniamo, in Lui che ci dà la forza, possiamo. Quindi, l'uomo non ha di che gloriarsi. Nessuno si vanti delle proprie penitenze, delle proprie capacità. Ogni nostro vanto è riposto in Cristo, in cui offriamo soddisfazione facendo opere degne della conversione. È una formula che adoperava Giovanni Battista quando si rivolgeva ai farisei che gli chiedevano che cosa devono fare. Fate opere degne di conversione, non crediate che venendo qui a fare il bagno nel Giordano sia tutto a posto. Fate opere adeguate. Queste opere da Cristo traggono il loro valore, da Cristo sono offerte al Padre, grazie a Cristo sono accettate dal Padre. È importante questo equilibrio. È l'opera di Cristo in me, ma senza di me Lui non opera. Quindi io devo metterci l'impegno come se tutto dipendesse da me, ma devo essere convinto che tutto dipende da Lui. Insieme possiamo fare grandi cose. Celebrando il sacramento della penitenza, il sacerdote compie il ministero del buon pastore, del buon samaritano, del padre che attende il figlio, del giusto giudice. È una immagine bella del sacerdote confessore come figura di Cristo. È la concretezza dell'incontro con Gesù stesso. Buon pastore che cerca la pecora perduta, buon samaritano che medica le ferite del peccato, padre che attende il figlio prodigo e lo accoglie al suo ritorno, giusto giudice che non fa distinzione di persone, il cui giudizio è ad un tempo giusto e misericordioso. Giustizia e misericordia stanno insieme. Dio fa giustizia attraverso la misericordia. Il sacerdote è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore. Segno e strumento è la definizione di sacramento. Che cos'è un sacramento? Un segno e uno strumento di salvezza. Concretamente, il sacerdote è questo elemento sacramentale. È una persona segnata dal peccato come te, che tuttavia, in forza di Gesù Cristo, ti può dire con certezza: io ti assolvo. E tu hai la possibilità di sentire oggettivamente quella parola come se la dicesse Gesù. È un incontro concreto, fisico, materiale, dell'amore misericordioso di Dio verso di me, peccatore. È chiaro che un santo confessore può fare la differenza, anche se, vi dicevo all'inizio, se battezza Pietro, è Cristo che battezza, se battezza Giuda, è Cristo che battezza. E lo stesso vale per la confessione. Ci sono però nella storia personaggi che sono diventati famosi proprio come confessori. Ne elenchiamo alcuni, i più famosi. San Filippo Neri nel 1500 a Roma è stato un grande direttore spirituale, un confessore di tutta Roma, con penitenze stravaganti, con iniziative particolari, però capace di trasformare le coscienze. San Giovanni Bosco è stato un direttore spirituale per una infinità di ragazzi, a cui ha insegnato a confessarsi, ha insegnato l'importanza della confessione, fatta bene, con costanza, con impegno di correzione. Due santi dei giovani, Filippo e Giovanni, due educatori alla confessione. San Giovanni Maria Vianney è il curato d'Ars, santo patrono dei parroci e di tutti i sacerdoti, martire del confessionale, parroco di un paesino sperduto nella regione di Lione, divenne famosissimo appunto come confessore, accorrevano a lui da tutta la Francia. Non aveva niente di speciale se non quello di essere un uomo di Dio, capace di toccare le coscienze, di dire quella parola che poteva sconvolgere e ricostruire una vita. La sua efficacia sacramentale era uguale a quella di tutti gli altri preti. Però il suo atteggiamento santo coinvolgeva il penitente, come avveniva a San Pio da Pietralcina, San Leopoldo Mandic, che Papa Francesco ha voluto a Roma per questo giubileo della misericordia, come santi del confessionale, santi della misericordia. Padre Pio è stato un grande confessore. Padre Leopoldo ha passato la vita in confessionale a Padova, Padre Pio a San Giovanni Rotondo. hanno fatto un'opera di santificazione del popolo di Dio, stimolando le persone a confessarsi. Non è che avessero dei poteri maggiori. Una soluzione data da Padre Pio o da Don Bosco ha lo stesso valore della soluzione data da qualunque prete. Però, al di là della validità della soluzione, c'è l'incontro delle persone. E il prete santo comunica alle persone un desiderio di Dio, uno stimolo alla vita di grazia, alla santità. Ed è questo che ha lasciato una fama grande in questi personaggi, che vengono indicati come autentici pastori, cioè guide della coscienza, persone che hanno lavorato per curare malati, hanno curato malati nello spirito, aiutandoli a guarire. Dunque, terminata la confessione, data l'assoluzione, imposta, o meglio, proposta la penitenza, il rito sacramentale si chiude con un momento di ringraziamento. È una formula antica e bella con cui il celebrante può congedare il penitente. Anche questa è una formula deprecativa, un augurio. Ti giovino. Quando si torna in sacrestia dopo la celebrazione della messa, i concelebranti o i ministranti, facendo inchino alla croce, hanno ancora l'abitudine di dire una parolina latina che è prosit. Prosit, i tedeschi lo usano quando fanno il brindisi, vuol dire giovi, serva, sit pro, sia a favore. Come dire, auguriamoci che la messa celebrata ci serva. Il ministrante augura al celebrante: ti serva aver detto messa. E il celebrante lo ringrazia dicendogli: anche a te altrettanto, serva anche alla tua vita. E questa è la base della preghiera di ringraziamento e di congedo. La passione di nostro Signore Gesù Cristo, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, il bene che farai e il male che dovrai sopportare, ti giovino per il perdono dei peccati, l'aumento della grazia e il premio della vita eterna. Vai in pace. Il perdono dei peccati, l'aumento della grazia, il premio della vita eterna ha bisogno di essere aiutato dalla passione di Gesù Cristo, dall'intercessione di Maria e dei santi. C'è di mezzo il bene che io farò e il male che dovrò sopportare. Tutto questo mi serva, è un augurio, speriamo che mi serva. Se voglio, mi serve. Qui si radica la dottrina dell'indulgenza. L'indulgenza è l'occasione in cui ci viene data la passione di Gesù Cristo, l'intercessione della Beata Vergine Maria e dei santi, l'invito a fare del bene, a sopportare qualche male, per poter avere il perdono dei peccati. È quel contributo alla soddisfazione, all'emendamento della vita, alla riparazione del male fatto, perché la confessione mi ha tolto la colpa, ma la pena che ho meritato per i peccati resta. La Chiesa mi offre indulgenza. È un altro modo di dire misericordia. Ma è questo l'indulgenza, la misericordia, la passione di nostro Signore Gesù Cristo, i meriti della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, il bene che farai, il male che dovrai sopportare. Tutto questo ti giovi. Altrimenti anche il Giubileo rischia di essere un rito magico di porta santa, una serie di preghierine da dire, non cambia niente. Non è facendo un viaggio a Roma e passando dalla porta santa che cambia la vita. Se però c'è un desiderio di cambiamento, allora questi gesti, queste preghiere sono un veicolo. Ti giovano se vuoi che ti giovino per cambiare la vita. Un'altra formula di ringraziamento. Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia, risponde il penitente. Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Vai in pace. Lo prendiamo anche noi come saluto finale e conclusione. Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Il Signore ti ha perdonato, ha perdonato i tuoi peccati. Vai in pace. E concludiamo ripetendo ancora una volta quella preghiera con cui alle tre divine persone chiediamo il perdono e la pace. Insieme. Signore Dio, Padre buono, mi dispiace del male che ho fatto e chiedo il tuo perdono. Salvami nella tua misericordia. Gesù, Salvatore del mondo, che hai accolto i peccatori, liberami da ogni colpa e donami la tua pace. Spirito Santo, sorgente d'amore, crea in me un cuore nuovo, perché sempre io cammini come figlio della luce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona Pasqua a tutti! Amen.